Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, ancora buongiorno. Iniziamo come sempre con una citazione. La proposta di mediazione avanzata dall'Unione Africana non verrà accettata poiché non include l'uscita di scena di Muammar Gheddafi e dei suoi figli, non tiene conto della risoluzione ONU e non rispetta i voleri del popolo libico. Sono le parole di Mustafa Jalil, il capo del Consiglio Nazionale Transitorio Libico, parole pronunciate dopo l'incontro con i rappresentanti dell'Unione Africana a Bengasi. Insomma, un rifiuto comunque preannunciato nelle ultime ore da dichiarazioni del fronte che si oppone al Rais e che considera quindi non negoziabile la sua partenza dal paese nel quadro appunto di un'intesa per il cessate il fuoco ed eventualmente l'avvio di un dialogo per la soluzione del conflitto. Intanto ieri però la delegazione di Gheddafi, dall'altra parte, aveva accettato la proposta di roadmap dell'organismo continentale incentrato su un cessate il fuoco immediato, sul via libera agli aiuti umanitari e l'apertura di un dialogo tra Tripoli e Bengasi. Insomma, l'UA, l'Unione Africana, in qualche modo aveva fatto una proposta, la prima, di pace. E noi ne parliamo con Gianfranco Belgrano, esperto di Africa per l'agenzia MISNA. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E al telefono abbiamo anche il diplomatico esperto di mondo arabo Giuseppe Panocchia. Ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Belgrano, come possiamo iniziare a commentare quanto sta succedendo?
Beh, innanzitutto direi che finalmente si comincia a parlare di pace. Dopo le bombe che ancora cadono sulla Libia e i combattimenti che sono ancora in corso, finalmente l'Unione Africana, che è l'organismo continentale più importante in Africa, propone una strada per uscire da questa crisi, da questo conflitto che sta avendo conseguenze sempre più disastrose sulla popolazione civile. Sappiamo di Misurata, ma sono anche altri i fronti in cui si sta combattendo e non sappiamo di preciso cosa stia succedendo. Se questa porta al dialogo sia chiusa, sia definitivamente chiusa, questo forse è ancora presto per dirlo. La stessa Unione Africana ha invitato oggi il Consiglio di Transizione Libico a collaborare pienamente. Certo, da parte di Bengasi forse non c'è questa fiducia al 100% sull'Unione Africana, viste anche le relazioni strette che Gheddafi è riuscito a tenere nei suoi 40 anni al potere con le varie nazioni africane e il ruolo importante da primo attore che ha avuto nella Costituzione stessa dell'Unione Africana, che ricordo questa Unione Africana è nata a Sirte, la città natale di Gheddafi.
Belgrano, sì. Però è anche vero che in 40 anni di potere Gheddafi ha tessuto grandi rapporti con gli stati africani. Chi sono i più grandi sostenitori africani di Gheddafi?
Beh, Gheddafi sicuramente ha intessuto relazioni commerciali e relazioni politiche con diversi paesi africani, piccoli e grandi. Nei paesi confinanti, insomma, la presenza libica economica è molto evidente e molto forte. Nel Mali, per esempio, c'è un nuovo quartiere che è sorto di recente che è stato finanziato con capitali libici. Ricordo che della missione dell'Unione Africana che ha incontrato Gheddafi faceva parte anche il presidente del Mali. Poi presenze libiche sono riscontrabili un po' dappertutto, forse anche significativo, notizie che magari da noi non sono arrivate, come nei primi giorni dei bombardamenti aerei su Tripoli, su altre zone della Libia, in alcuni paesi africani, anche minori come può essere la Guinea-Bissau, si tenevano manifestazioni a favore di Gheddafi. Diciamo che il dato di fatto è che probabilmente ci troviamo di fronte a un paese diviso in due, in cui è stata sottostimata la capacità di Gheddafi di riuscire a controllare la Tripolitania in particolare. Adesso il dubbio è se questo controllo, diciamo così, sia sia questo consenso tragga forza dalla capacità di repressione del regime o se effettivamente la popolazione della Tripolitania sia rimasta accanto a Gheddafi in misura quantomeno significativa.
Dottor Panocchia.
Buongiorno.
Allora, diamo un po' di ordine. A questo punto possiamo dire che la proposta di mediazione avanzata dall'Unione Africana in qualche modo ha risentito delle precedenti relazioni tra appunto Gheddafi e alcuni stati che fanno parte della UA, visto che la proposta di roadmap fatta a Gheddafi non prevedeva l'uscita dal quadro politico di Gheddafi e dei suoi figli.
Ma innanzitutto bisogna ricordare che la stessa risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza chiama in causa anche l'Organizzazione dell'Unità Africana. È evidente che siamo a un punto in cui o si trova una soluzione diplomatica o altrimenti rischiamo di avere una Libia per un certo tempo divisa tra Tripolitania e Cirenaica, qualcuno vorrebbe metterci di mezzo anche un cordone sanitario, per così dire, militare di truppe, che forse dovrebbe mettere qualche europeo di buona volontà, ma credo che in questa maniera noi non aiutiamo il popolo libico, né tantomeno in un certo senso e giustifichiamo quella che è stata la scesa in campo del Consiglio di Sicurezza e delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono scese in campo perché a un certo momento si parlava di una situazione di grave pericolo per i diritti umani, addirittura di una minaccia di genocidio, tant'è che Gheddafi è stato rinviato all'esame della Corte dell'AIA, parentesi, Corte dell'AIA, Tribunale Penale Internazionale per i Crimini contro l'Umanità, nato a Roma, e di cui negli Stati Uniti, nella Russia, nella Cina, nell'India, tanto per citare qualche paese, fanno parte. E lo stesso dicasi della Libia, però c'è una norma che lo consente. Allora Gheddafi è stato indicato come il responsabile di crimini di genocidio, almeno c'era una minaccia di crimini di genocidio. Siamo intervenuti con uno schieramento aereo e navale imponente che evidentemente ha provocato anche danni collaterali. Purtroppo nei media internazionali e anche italiani di questi danni collaterali si parla poco e noi siamo rimasti sotto l'immagine di una Libia in cui la repressione delle forze fedeli a Gheddafi era stata di una ferocia enorme, con qualche piccolo inconveniente perché si è parlato di fosse comuni e poi si è scoperto di cimiteri. Quando si va a stringere si scopre che gran parte dell'informazione e soprattutto delle immagini sono di un'unica fonte, certamente non insospettabile, perché la Qatarina Al Jazeera appartiene in parte a quell'emiro del Qatar che è stato tra quelli che hanno inviato armi alla sedizione di Bengasi e anzi l'hanno anche riconosciuto. Quindi è una situazione estremamente complessa in cui poi si dimentica Gheddafi, nessuno lo vuole santificare, ci mancherebbe altro. Ma chi c'è dall'altra parte? L'attuale presidente del Consiglio Nazionale di Bengasi è l'ex ministro della giustizia di Gheddafi, fino a pochi mesi fa. Era il presidente del tribunale libico che aveva condannato a morte le infermiere bulgare e alcuni medici palestinesi e arabi per aver infettato con l'AIDS dei civili libici, cose che provocarono una reazione sdegnata della stessa Unione Europea e che si è risolta poi
dopo 9 anni, mi pare.
Esatto, quindi insomma, bisogna un attimo capire le cose. Il comandante militare delle forze di Bengasi è al momento il numero 2 dei servizi segreti informativi di Gheddafi, ovvero sia gente che forse una fedina penale immacolata non l'avrebbero. Questo non significa nulla, bisogna capire come si può venire fuori. E secondo me, se non troviamo una chiave diplomatica, non se ne viene fuori. È evidente che Gheddafi, messo in un angolo internazionalmente, dopo che era stato ricevuto non solo a Roma, ma a Parigi, che Londra aveva liberato i responsabili dell'attentato di Lockerbie, forse per favorire qualche piccola operazione di carattere finanziario petrolifero, beh, insomma, bisogna capire che cosa vogliamo. Credo che la fretta con cui è stata gestita tutta l'operazione Libia, non dimentichiamo che i primi bombardamenti sulla Libia sono avvenuti mentre la riunione dei volenterosi all'Eliseo non era ancora terminata. Quindi, insomma, c'è qualche cosa da capire. Dobbiamo cercare una via diplomatica. Quella dell'OA è una via percorribile. È percorribile perché i paesi dell'OA hanno avuto rapporti con Gheddafi, come lo hanno avuto i rapporti con Gheddafi i paesi dell'UE. Insomma, qui non ci nascondiamo dietro un dito, nessuno è vergine. Bisogna capire che cosa vogliamo. Perché è nata questa operazione? Gheddafi certamente è un dittatore, ma non è l'unico dittatore africano, né l'unico dittatore al mondo. Ce ne sono stati di peggio, che sono stati addirittura mandati alla Corte Penale Internazionale, tanto per parlare del presidente sudanese Bashir, e di questo non se ne parla più. Io credo che le uniche voci di saggezza che fin dall'inizio si sono levate sulla vicenda libica sono state quelle di Monsignor Martinelli, il vescovo di Tripoli, che aveva sempre raccomandato: cerchiamo una soluzione tra i libici. E si è preferito ricorrere a una soluzione di stampo internazionale su un allarme forse un po' troppo precipitoso su quello che stava accadendo realmente di repressione libica, e adesso non sappiamo bene dove andare. Se è vero che ieri Sarkozy ha detto che per la Francia tutto sommato che Monsieur Gaddafi lasci Tripoli non è poi essenziale, e noi cerchiamo di capire cosa volevamo, cosa vogliamo, cosa faremo. L'unica cosa certa è che l'Europa ha perso una grande occasione, perché se ci sono paesi attivi in Africa come la Cina, certamente da tutto questo pasticciaccio brutto sono gli unici che ne trarranno vantaggio. E non a caso la Cina, pur non mettendo il suo veto alle risoluzioni delle Nazioni Unite, si è guardata bene dal dire alcunché. Ha manifestato molta perplessità. Poi ricordiamo che l'azione militare non è mai un modo per risolvere un problema.
Certo, Belgrano.
Sì, ero d'accordo un po' su tutta la linea. Proprio Monsignor Martinelli, parlando di fonti alternative, è stata una preziosa fonte alternativa a quello che nel frattempo i grandi network, soprattutto Al Jazeera, stava trasmettendo. È stato Monsignor Martinelli, insomma, che ci ha parlato delle vittime collaterali, perché non esistono poi alla fine queste bombe intelligenti.
Sì, infatti.
Come abbiamo ben visto in Iraq e in Afghanistan, insomma. Preoccupante, vedo che oggi sia Londra che Parigi hanno chiesto un intervento più deciso da parte della NATO. Ora non si capisce bene se questo sostegno, se questi bombardamenti della NATO sono a difesa dei civili o sono, diciamo, a difesa dei ribelli, nel senso che in qualche modo forniscono un ombrello protettivo agli insorti, sebbene mantengano le truppe di Gheddafi lontane da Bengasi, che poi è la roccaforte degli insorti.
Prego.
No, io sono d'accordo con queste ultime battute di Belgrano. È evidente che qui c'è un'eterogenesi dei fini, non si riesce a capire se dobbiamo proteggere i civili o aiutare degli insorti. E c'è tutta una parte, il diritto internazionale oramai non è più di moda, è superato, sono stati gli stessi paesi decolonizzati a vederlo come qualche cosa imposto dai colonizzatori. Ma certo, noi abbiamo messo in piedi tutto uno strumentario per riconoscere la protezione dei combattenti, dei movimenti autonomisti e compagnia bella in caso di secessione, e poi quando parliamo di questa situazione in cui in effetti siamo nei confronti di un'insurrezione armata contro un governo, le Nazioni Unite nella premessa delle loro risoluzioni ribadiscono l'attaccamento all'integrità e sovranità territoriale e sovranità della Libia. Mi pare che quello che stiamo facendo tende più a dividere la Libia che a unirla, tende più a rendere le popolazioni vittime da una parte e dall'altra, o di Gheddafi o degli altri, perché evidentemente quando si conquista e si riconquista una città, ogni passaggio di mano comporta una pena per qualcuno.
Belgrano, quindi quali potrebbero essere i rischi di una Libia divisa?
Una Libia, innanzitutto ricordiamo che la Libia ha delle riserve petrolifere importanti, e queste riserve petrolifere, nel caso di una divisione, possono essere al centro di ulteriori scontri, come per esempio stiamo vedendo in Sudan, tra sud e nord, la zona di Abyei, che è un po' la cassaforte petrolifera del Sudan. Nel caso della Libia, la maggior parte dei giacimenti si trova in Cirenaica. Ovviamente sia Gheddafi che chi sta dall'altra parte cercherà di controllare queste risorse, che sono poi essenziali e indispensabili per l'economia nazionale. I rischi di una divisione del paese in due possono essere imprevedibili, ulteriori drammi per la popolazione civile, ulteriori combattimenti. Probabilmente avremo uno Stato, da una parte quello che farebbe capo a Bengasi, che sarebbe accolto nella comunità internazionale, e dall'altra parte avremmo uno Stato paria, la Libia di Gheddafi, in attesa di successive evoluzioni, di ulteriori sviluppi. In questo momento i scenari possibili sono, sintetizzando molto banalmente, una vittoria di Gheddafi, una vittoria dei ribelli, oppure la divisione della Libia in due parti. La strada politica, quella di trovare un compromesso che sia accettabile da entrambe le parti, secondo me è quella più ragionevole. Secondo me il percorso avviato dall'Unione Africana dovrebbe essere sostenuto dal resto della comunità internazionale, perché probabilmente è la via più sensata da percorrere in questo momento.
Io chiedo a Giuseppe Panocchia di rimanere in linea. Saluto intanto Gianfranco Belgrano, esperto di Africa per l'agenzia MISNA. Grazie per essere stato con noi, grazie per il suo contributo. Mi pare di capire, dottor Panocchia, che alla fine la crisi libica ha messo forse in cattiva luce l'Occidente, fondamentalmente, il comportamento dell'Unione Europea.
Ma io direi non è che ha messo in cattiva luce l'Occidente, ha dimostrato le contraddizioni che viviamo, perché quello che si è presentato come un intervento, diciamo così, umanitario, la famosa diritto di interferenza umanitario già sperimentato nella ex Jugoslavia per mettere al riparo le popolazioni. E poi si scopre che questo obiettivo, ahimè, diventa una specie di schermo per tante altre cose. Non dimentichiamo che lo stesso segretario, lei ha ricordato la possibilità di un intervento più massiccio della NATO, ma lo stesso segretario generale della NATO ieri dichiarava che certo l'idea di invio di armi oppure di forze di interposizione apriva degli scenari di un impegno veramente pericoloso. Se lei pensa che noi non siamo mai arrivati come Unione Europea neanche a immaginare un'operazione a sostegno dei palestinesi o di interposizione di forze tra palestinesi e israeliani, e adesso su questa storia della Libia improvvisamente siamo diventati molto, una diplomazia molto muscolosa.
Tant'è che oggi il ministro della difesa La Russa incontrerà i colleghi di Gran Bretagna e Francia proprio per discutere di come rendere più efficace la pressione militare, no?
La storia insegna che con le guerre si sono risolti a breve i problemi poi si ripropongono. Io non so che tipo di coordinamento si cerchi, perché certamente si chiede all'Italia di non limitare le missioni dei proprio Tornado al disturbo degli strumenti di difesa antiaerea, ma secondo me il problema oggi non è quello della difesa antiaerea, perché se dopo quasi 20 giorni di bombardamenti non si è distrutta questa potenza libica di reazione, mi pare un po' strano. Gli americani al Pentagono hanno detto esattamente lo stesso, hanno giustificato il loro disimpegno dato che gli obiettivi erano stati raggiunti. Allora bisogna capire quali sono oggi gli obiettivi. Gli obiettivi sono di sostenere le forze di Bengasi, allora diciamolo chiaramente, ma senza infingimenti. E allora qualcheduno ci deve spiegare che cosa vuole andare a trovare in Libia, perché Belgrano giustamente ha ricordato il petrolio, ma non dimentichiamo che nelle vicende franco-libiche a un certo momento ha giocato anche una questione con il vicino Chad, in una regione dove esistono degli giacimenti di uranio, e come sappiamo l'uranio interessa le potenze nucleari. L'Italia non è una potenza nucleare,
quindi, insomma,
Gran Bretagna e Francia lo sono.
Quindi, insomma, contraddizioni ne vengono fuori.
Vengono fuori perché, se lei pensa, l'Unione Europea è anche andata avanti in ordine sparso, il che dimostra che questo grande soggetto politico che volevamo far nascere è un soggetto che ha le gambe un po' corte, un po' deboli, e al tempo stesso, per i fenomeni che questa rivoluzione in Libia, o per questi fenomeni che ci sono stati in Tunisia e in Egitto, provocano, vede, i migranti, l'Europa tira su le braccia e dice: ma questo è un affare vostro, non gli italiani, vedetevela voi, insomma.
Quindi contraddizioni, mi scusi, da una parte in Unione Europea, oltreoceano negli Stati Uniti, the president is missing, come ha scritto sul The New York Times, certo, Paul Krugman, insomma.
Perfettamente, quando il presidente degli Stati Uniti prima decide di intervenire, poi a un certo momento dice che la missione è compiuta, perché questo hanno detto le autorità americane, che non dimentichiamo che sono intervenute pesantemente, perché non è solo l'aeronautica che ha bombardato, sono state anche le navi americane nel Golfo della Sirte a lanciare missili contro le postazioni libiche. Quindi è stata una cosa fatta seriamente.
E mi scusi se la interrompo, al telefono appunto abbiamo Pino Buongiorno, esperto di politica estera degli Stati Uniti. Grazie per essere stato con noi, vice direttore di Panorama. Buongiorno, ce l'ho fatta.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo detto, lo segnalo anche per chi sa l'inglese, che domenica The New York Times è uscito con un articolo di Paul Krugman, che ha tra l'altro appoggiato Obama, con un titolo The President is Missing, cioè praticamente non c'è traccia del presidente, si è perso il presidente. Possiamo dire che riflesso di questa sparizione è anche il ritiro appunto da parte degli Stati Uniti dei propri caccia per il proseguimento di raid aerei in Libia, tenendo presente poi che si avvicina anche l'anniversario del discorso di Obama all'Università al Cairo, dove il presidente degli Stati Uniti aveva chiesto un new beginning, un nuovo inizio con il mondo musulmano. Allora, a che punto siamo? Buongiorno.
Siamo a un presidente che io chiamerei riluttante a fare la guerra. In questa vicenda libica Obama è stato tirato, si potrebbe dire, per i capelli da tre donne: Hillary Clinton, che era a Parigi quel pomeriggio in cui si è deciso di far passare la risoluzione all'ONU, dall'ambasciatrice presso all'ONU, che è Susan Rice, e da una sua consigliera per gli affari africani. Tutte e tre le donne si sono coalizzate e hanno, come dire, obbligato...
Le streghe di Windsor.
Ecco, no, è il fascino francese.
Hanno obbligato Obama a prendere una decisione. In realtà Obama è di per sé indeciso lui a fare questo tipo di guerre, ma soprattutto non le vuole fare queste guerre, è il Pentagono chi non vuole fare veramente queste guerre. Le dichiarazioni di Bob Gates, il segretario della difesa, sono sempre state dichiarazioni di chiusura totale alla guerra libica, per il semplice fatto che gli americani sono impegnati già in altri fronti, penso all'Afghanistan e all'Iraq, e non sono disposti a seguire ad aprire un terzo fronte, che è quello libico. Però che cosa sta succedendo? Che gli americani hanno bombardato, poi si sono ritirati e adesso sono sotto pressione da parte di mezzo mondo, dall'Unione Africana, alla Lega Araba, ma anche all'Unione Europea, perché c'è un forte stallo militare sul campo. Gheddafi rischia di rimanere, la Clinton continua a dire che se ne deve andare, Obama continua a ripetere he has to move, he has to leave now, ripete sempre questa frase ricorrente, e quello invece si è, come dire, messo chiuso in un bunker e non si muove, anzi abbiamo visto le offensive durissime a Misurata e via dicendo. Quindi la situazione è questa, che adesso da ieri è un po' cambiata anche la prospettiva in America, perché anche in America Barack Obama è sotto pressione, perché l'Unione Europea non riesce a fare alcune cose. La NATO non fa una guerra, come dire, convinta, sembra incerta anche la NATO sugli obiettivi, tant'è vero che oggi sia la Francia sia la Gran Bretagna accusano apertamente la NATO di fare una mezza guerra e non una guerra a sostegno dei ribelli e quindi delle popolazioni legate ai ribelli. E a questo punto Barack Obama sarà costretto nei prossimi giorni a dire qualcosa, a decidere qualcosa, anche perché ricordate che è vero che ha ritirato gli aerei, è vero che non si muove più con i missili, però ha a terra gli uomini della CIA e gli uomini delle forze speciali che stanno illuminando gli obiettivi per gli aerei della NATO.
Dottor Panocchia.
No, sono perfettamente d'accordo con Pino Buongiorno, che saluto ricordando che le prime volte noi ci occupavamo dei bombardamenti americani su Tripoli, ed erano negli anni Ottanta. Poi c'è stato il reinserimento di Gheddafi nella comunità internazionale con tutti gli onori, poi c'è questo nuovo episodio sulle cui origini e finalità credo che ci sia molto da dire. Guerra, Pino Buongiorno giustamente ha parlato di guerra, perché qui oramai si parla di fare una guerra a Gheddafi, non si tratta più di proteggere le popolazioni civili, e su questo ognuno si dovrà prendere le sue responsabilità. Sono d'accordo che il Presidente Obama è nicchi parecchio, non solo per l'impegno internazionale, per i suoi problemi di bilancio, eccetera, eccetera. Francesi e inglesi paiono estremamente determinati. Mi veniva una battuta mentre Pino Buongiorno ricordava le tre donne che hanno spinto il presidente americano. Beh, noi sappiamo che i francesi sono celebri nel mondo per il fascino, e quindi è evidente anche che la diplomazia femminile americana non è insensibile al fascino degli ambasciatori francesi.
Buongiorno, una curiosità, forse sbaglio, ma è anche vero, o è vero, che Obama ha deciso di far parte dei volenterosi, come sono stati chiamati, senza consultare il Congresso?
Esatto, infatti lui era un presidente che non vuol fare la guerra. Io l'ho chiamato un presidente riluttante. Non se ne va all'inizio delle operazioni belliche, peraltro che coinvolgono gli americani, non se ne va a fare un tour, diciamo, commerciale, di marketing commerciale in America Latina. E lui è partito, se n'è andato in Cile, in Brasile, in Salvador, e dal Salvador addirittura, mentre era in volo, ha chiamato gli altri presidenti per avere poi il passaggio di mano dai volenterosi alla NATO. In tutta questa vicenda c'è un'ambiguità che riguarda gli obiettivi. È chiaro che qui siamo a un'operazione simile a quella in Iraq, era contro Saddam Hussein, non era difesa delle popolazioni sciite. Questa operazione, questa guerra si sta sempre più delineando, anzi è nata come una guerra contro Gheddafi. Adesso non ci sono santi, Gheddafi deve andare via nel bene e nel male, le potenze occidentali non possono continuare a trattare con lui, e quindi Francia, Gran Bretagna da una parte, Stati Uniti dall'altra, ma anche l'Italia ieri per bocca del ministro Frattini a Londra è stata decisa su questo. Non si possono aprire trattative né con Gheddafi né con alcuno dei suoi familiari. Gheddafi, per la verità, sotto traccia ha indicato anche un possibile mediatore, che è il primo ministro, che si chiama Baghdadi Mahmoudi, ben sapendo lo stesso Gheddafi che non può essere lui l'interlocutore della comunità occidentale. Vorrei aggiungere che ci sono, tra le tante ipocrisie che io registro, per esempio ieri la Lega Araba e l'Unione Africana è andata a proporre prima a Gheddafi e poi al Consiglio di Transizione Nazionale una sorta di roadmap per il cessate il fuoco. Bene, pubblicamente, solo pubblicamente si è detto che Gheddafi ha accettato questa roadmap. Sotto, lo so perché ho parlato con Jean Ping, che è il commissario dell'Unione Africana, quando è venuto a Roma. Jean Ping diceva che gliela avrebbero detto comunque a Gheddafi che deve farsi da parte, che deve lasciare il potere, che deve togliersi quel titolo ambiziosissimo di re dei re d'Africa. E questa cosa è stata ripetuta ieri anche da Zuma, ma in via, come dire, ufficiosa, in via ufficiale, lo hanno definito il fratello leader.
Io ringrazio i miei ospiti, purtroppo sono costretta a chiudere la trasmissione di oggi, spero ovviamente di rincontrarvi magari qui proprio nello studio 9 di 105 Live, grazie per essere stati con noi e vorrei chiudere con le parole di Monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli, vicario apostolico di Tripoli, il quale pur amareggiato crede ancora alla possibilità di un dialogo tra le parti, un concetto questo che ha ribadito ad un giornalista libico e chiudo appunto con le sue parole. Sono stato intervistato da una testata libica abbastanza aperta al dialogo, spiega appunto Martinelli, è un quotidiano considerato vicino ad uno dei figli di Gheddafi, abbiamo discusso su quali prospettive vi siano per la pace, ho detto che se si vuole la pace occorre dialogare, per dialogare bisogna ascoltarci gli uni con gli altri, dobbiamo ascoltare soprattutto i giovani. Linea alla regia.